Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Paolo Gallo e questo è un podcast in lingua italiana di SBS, dove oggi faremo il punto sul conflitto israelo-palestinese, focalizzandoci sugli ultimi sviluppi che stanno segnando la situazione in Medio Oriente, dato che mai come in questo momento sembra essere vicino un accordo tra Israele e Hamas per una tregua sulla striscia di Gaza. Per analizzare le ultime notizie a riguardo ci colleghiamo con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto con base a Gerusalemme, che saluto e a cui do il benvenuto.
E buongiorno a voi.
Michele, a Doha proseguono i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza e un accordo sulla liberazione degli ostaggi. È notizia delle ultime ore la telefonata tra il presidente statunitense uscente Biden e l'emiro del Qatar Al Thani, in cui entrambi i leader hanno sottolineato l'urgente necessità di un accordo tra le parti. Michele, com'è la situazione in questo momento e su cosa si sta ancora dibattendo?
Beh, sono le notizie delle ultime ore, parlano di un accordo in pratica fatto, imminente tra Hamas e Israele, accordo che è stato mediato da Egitto, Qatar e Stati Uniti. Se ne parla oramai da mesi, ma alcuni sviluppi recenti, in particolare l'elezione del presidente americano Trump, che ha usato toni molto duri chiedendo la liberazione degli ostaggi, altrimenti ha detto scatenerò l'inferno a Gaza, e Gaza è già un inferno quasi raso al suolo completamente da Israele, e Hamas anche ha bisogno di questa tregua per cercare di porre termine a questa offensiva israeliana che è cominciata dopo il suo attacco all'interno dello Stato ebraico il 7 ottobre del 2023. Quello che ancora impedisce la conclusione dell'accordo, ma si tratterebbe di dettagli, sono i nomi di alcuni prigionieri politici palestinesi di alto rango, di primissimo piano, di cui Hamas chiede la scarcerazione in cambio della liberazione di un primo gruppo di ostaggi, di 33 ostaggi israeliani a Gaza che sono ancora vivi. Si tratta del cosiddetto gruppo umanitario formato da donne, da malati, da minori, che Hamas si è detto disposto a liberare nella prima delle tre fasi di questo accordo. Nella fase successiva alla prima, che dovrebbe cominciare una settimana dopo la firma dell'accordo, che potrebbe avvenire già nella giornata di martedì, ma naturalmente dobbiamo andare sempre molto cauti, e dicevo appunto nella seconda fase si prevede una liberazione di tutti gli altri ostaggi ancora vivi e la restituzione delle salme di quelli morti e la liberazione di altre centinaia di prigionieri palestinesi. Come dicevo, non si sa se di questo gruppo di prigionieri, addirittura si parla di 3.000 prigionieri politici palestinesi, faranno parte Marwan Barghouti, detto il Mandela palestinese, e Ahmed Sadat, che è leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, condannati all'ergastolo, di cui Israele si oppone alla scarcerazione di questi due prigionieri, ma anche di altri condannati all'ergastolo per attentati, e vedremo come andrà a finire. Però è chiaro che questo ostacolo, insieme ad altri, potrebbe allungare le trattative. Poi c'è naturalmente il nodo della presenza israeliana, occupazione, dicono i palestinesi. Israele chiede di rimanere almeno temporaneamente, ma in Medio Oriente si sa, le cose temporanee poi spesso durano addirittura decenni, di rimanere in alcuni punti della striscia di Gaza, nel nord, nel centro e nel cosiddetto corridoio Filadelfia, che è sul confine tra Gaza e l'Egitto, una posizione strategica. Hamas si oppone o si sarebbe opposto sino ad oggi a questa presenza cosiddetta temporanea, e vedremo appunto se le prossime ore riusciranno a sbloccare definitivamente la trattativa e a condurre ad un accordo che potrebbe partire già nei prossimi giorni. Naturalmente un accordo richiede l'approvazione del governo israeliano, e c'è l'estrema destra israeliana che fa parte del governo, che non vuole l'accordo, parla di resa nei confronti di Hamas, di una sconfitta, e non di una vittoria, quale Israele cercava con la sua offensiva a Gaza. E poi naturalmente c'è anche la questione che ci dovranno essere un paio di giorni che destinati a tutti coloro, associazioni o individui, che potrebbero presentare dei ricorsi contro questo accordo alla Corte Suprema israeliana.
E io ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto con base a Gerusalemme, con il quale stiamo analizzando le ultime notizie sul conflitto israelo-palestinese e in generale nel Medio Oriente. Michele, spostandoci sul fronte siriano, allargando un po' il nostro discorso a tutto il Medio Oriente, con l'avvento del nuovo governo in Libano che segue a quello in Siria, come potrebbe evolvere la situazione geopolitica, in particolare per Russia e Iran?
Beh, naturalmente sono già cambiate tante cose e ancora ne potrebbero cambiare altre proprio in conseguenza di questi stravolgimenti che abbiamo visto in particolare in Siria, dove è caduto il potere che durava da 50 anni della famiglia Assad. Sono andati al potere quelli che molti considerano dei jihadisti ed effettivamente lo sono. Queste forze invece cercano di apparire adesso più moderate, pronte a riconoscere le minoranze, i diritti fondamentali delle persone. Vedremo come andrà, ma dal punto di vista geopolitico sicuramente tante cose sono cambiate, perché Assad era un alleato dell'Iran, un alleato di Hezbollah in Libano, e quindi la caduta di Assad e l'ascesa al potere di forze che sono dichiaratamente anti-iraniane, addirittura anti-sciite, e che non sono affatto amiche, anzi al contrario, del movimento sciita libanese Hezbollah, ha sicuramente provocato uno scossone incredibile che ha scioccato in qualche modo Teheran, anche perché la caduta di Assad in meno di 10 giorni nessuno avrebbe mai potuto prevederla fino a qualche mese fa. Quindi è cambiato. Per la Russia il discorso è un po' diverso. La Russia è stata una stretta alleata del regime di Assad, ha salvato Assad dal 2015 in poi, quando ha mandato le sue forze aeree ad aiutare quelle di Assad, dell'esercito siriano, e quel contributo militare è stato appunto decisivo per salvare il regime di Assad, che rischiava di crollare sotto l'urto di tante forze di opposizione, sempre di segno islamista, jihadista, ma che erano sostenute da tanti all'esterno. La Russia mantiene in Siria una base navale importantissima e anche una base aerea altrettanto importante. Sta cercando di negoziare con i nuovi padroni della Siria la permanenza di queste basi, ma ovviamente i sentimenti di queste nuove forze sono ampiamente contrari, diciamo, alle esigenze geopolitiche e geostrategiche della Russia, anche perché ricordano bene che gli aerei russi hanno bombardato intensamente il territorio siriano e soprattutto le loro postazioni negli anni passati, provocando spesso anche tante vittime civili. Quindi il futuro della Russia e delle sue basi militari in Siria è assai incerto. Vedremo come andrà in Medio Oriente e in generale nella geopolitica. Non si può mai dire nulla, mai dare nulla per scontato, però sicuramente la Russia e in particolare l'Iran hanno subito uno smacco incredibile con la caduta di Assad, e questi effetti si sono subito avuti anche in Libano, dove il movimento sciita Hezbollah, che in qualche modo condizionava, aveva un grosso peso sulla politica interna libanese, nei giorni scorsi ha dovuto accettare l'elezione a presidente, bloccata da circa due anni, di un esponente, il comandante militare Joseph Aoun, che è dichiaratamente filo americano, filo occidentale, e certo non schierato con Hezbollah. E questo è stato sicuramente un effetto della caduta di Assad, ma anche dell'indebolimento di Hezbollah a causa della guerra con Israele. Israele ha compiuto degli attacchi durissimi contro Hezbollah, ha decapitato la sua leadership politica, uccidendo anche il suo leader Hassan Nasrallah, e quindi tutti questi colpi, con la caduta anche di Assad, che favoriva il passaggio di armi dall'Iran e l'Iraq verso il Libano per Hezbollah, hanno naturalmente avuto un effetto, e i risultati si stanno vedendo proprio in questi giorni.
Michele Giorgio, grazie per essere stato con noi questa mattina e per averci raccontato quello che sta accadendo in questo momento in Medio Oriente.
E grazie a voi e buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.